Amici ascoltatori, buonasera, ben ritrovati a questa puntata di Dixie Club. Il noto impresario John Hammond scrisse a proposito di Fats Waller: «L'America fa strane cose coi suoi grandi artisti. In qualsiasi altra parte del mondo, Thomas Waller sarebbe divenuto un famoso concertista, perché quando era appena undicenne era già un dotato organista, pianista e compositore. Ma Waller non era bianco, e il campo della musica classica non fa eccezioni razziali che per pochi cantanti. Il grande talento di Waller per il pianoforte non ha mai ricevuto in questo paese i riconoscimenti che normalmente sono riservati ai pianisti. Era molto più facile presentarlo come un buffone o un clown che come artista qual è». Era la critica che Hammond girò al mondo del jazz bianco, perché questo, infatti, capitò a Thomas Waller, detto Fats, il grassone. Fu presentato sempre come un buffone e gli fu praticamente impedito di dare al pubblico la parte migliore di se stesso. E Waller, che pure aveva compiuto approfonditi studi musicali ed era, nel suo intimo, molto serio nei confronti della sua arte e delle sue capacità, dovette stare al gioco e recitare fino all'ultimo la parte del giullare, in cui finì del resto per immedesimarsi. Insomma, Waller era un irresistibile uomo di spirito, un burlone, un buon uomo, come diremo oggi, che interpretò abilmente il ruolo del Falstaff di verdiana memoria, strizzando l'occhio ai piaceri degli speakeasy, i locali facili, per così dire, e alle allusioni ad attività immorali. Era nato il 21 maggio 1904 a New York, in una famiglia povera e numerosa della piccola borghesia negra. La mamma era musicista e suo padre un predicatore, per cui il piccolo Thomas fu allevato tra il canto degli inni, le letture della Bibbia e le lezioni di pianoforte, nonostante gli sforzi del padre per allontanarlo da quella musica che pareva uscita dal laboratorio del diavolo. Fu indirizzato infatti allo studio della musica classica, come del resto coltivò con passione anche sotto guida di ottimi insegnanti, imparando a suonare oltre al piano l'organo a canne, di cui sarebbe stato nel jazz l'unico maestro. Ebbe il suo primo impiego come musicista a 15 anni in un cinema di Harlem, il Lincoln Theatre, dove suonava il piano e l'organo. Si fece subito notare per la sua bravura e cominciò a farsi degli amici tra i musicisti. A un concorso di pianisti che vinse, incontrò Andy Ratzaff, che anni dopo avrebbe iniziato a collaborare con lui come paroliere delle sue canzoni, una collaborazione che avrebbe dato frutti copiosi. Poco dopo lo ascoltò James P. Johnson, il più rispettato dei pianisti di New York, che gli offrì la sua protezione e si assunse il compito di completare la sua preparazione di strumentista. Waller bruciò in fretta le tappe del suo apprendistato di musicista. Prima di compiere 18 anni aveva già ottenuto una scrittura al Royce, allora uno dei migliori cabaret di Harlem. Aveva compiuto tournée con compagnie di spettacoli di vaudeville. Fecondissimo quanto veloce compositore, Fats era già nella prima metà degli anni 20 una delle figure più in vista del mondo musicale di Harlem. Faceva parte del triumvirato dei grandi pianisti di New York. Gli altri due erano Johnson e Will Smith, e la sua presenza era molto richiesta ai rent parties e nelle sedute di incisione accompagnando le cantanti di blues molto in voga in quell'epoca. La prima composizione di Waller, che adesso ascoltiamo, fu Squeeze Me, pubblicata nel 1923. Thank you. la facilità di composizione gli consentì di comporre e registrare due brani in quello stesso anno, Muscle Shoals Blues e Birmingham Blues, incisi nell'ottobre del sempre del 22 per la OK Records. Quest'ultimo brano lo abbiamo ed è suonato da una pianola a rullo che legge un nastro perforato originale di Waller. Ecco Birmingham Blues. Come avrete notato, un metodo di registrazione molto vecchio ha una resa musicale più nitida e pulita che non quella dei 78 giri giunti più tardi. Waller è diventato uno dei più famosi interpreti della sua era, trovando un successo critico e commerciale negli Stati Uniti e in Europa. Era anche un bravo cantautore, molte canzoni che ha scritto sono ancora popolari, come Honeysuckle Rose e Ain't Misbehavin'. Questi due brani vale la pena di sentirli, ma del primo due parole sulla genesi. Waller era al Connie's Inn di New York, dove doveva suonare, e l'organizzatore gli chiese quali brani avesse portato. «Nessuno», rispose, «ma non preoccuparti, tu vai avanti con lo spettacolo». Al momento di entrare in scena, attaccò Honeysuckle Rose, composta durante il balletto che c'era prima di lui. Eccola interpretata da Django Reinhardt con la sua chitarra e a seguire Ain't Misbehavin' suonata e cantata dall'autore. Thank you.
myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Hey, misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Hey, misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Leave me, I don't stay out late, no place to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
Aneddoti che riguardano Fats Waller e che sono tutti veri si riferiscono alla sua straordinaria capacità di comporre musica in pochi minuti, alla disinvoltura con cui si sbarazzava delle sue opere vendendole per una miseria e le bottiglie che vuotava, cominciando già di primo mattino con quelle lunghe sorsate che lui chiamava le sue liquide uova al prosciutto. Fletcher Anderson, che gli pagò 9 hamburger ingurgitati in un baleno, si vide consegnare, in restituzione della cortesia, 9 canzoni scritte lì per lì. Anderson, che era un gentiluomo, e lo dimostrò anche con Airlines, dandogli alcune partiture, non volle approfittare di tanta prodigalità e le pagò $10 l'una. Fu così che entrarono nel repertorio della sua orchestra e furono incisi pezzi eccellenti come Anderson Stomp, Hot Mustard e Whiteman Stomp. Quest'ultima traccia, che passa ora, fu incisa nel 27 su etichetta Columbia e faceva parte di una serie di registrazioni di Anderson al Hot Club de France.
Thank you.
Il chitarrista Eddie Condon ha ricordato nella sua biografia, con dovizia di esilaranti particolari, la storia del suo primo incontro con Fats. Si erano visti, su consiglio di Earlines, per organizzare al mattino una seduta di incisione. Ci furono brindisi reiterati in onore del vecchio Earl, e poi musica e liete conversazioni finché i due, mezzo ubriachi, non si addormentarono vestiti sui cuscini del locale. Si svegliarono alle 10:30 del mattino seguente. Ma alla seduta, fissata per mezzogiorno, Fats riuscì ad arrivare fresco come una rosa, coi musicisti necessari, racimolati all'ultimo momento, con qualche telefonata e con due temi nuovi, pensati e canticchiati in taxi. Nacquero così Harlem Fuss e Minor Drag, due ottimi brani, manco a dirlo. Ecco Minor Drag nell'esecuzione di Jeff Barnard con i suoi His Hot Rhythm. Waller aveva compiuto studi classici ed occasionalmente si trovò ad eseguire, accompagnato da pochi altri amici, pezzi per organo di Bach. Il suo stile ha influenzato molti pianisti jazz pre-bebop. Count Basie ed Errol Garner hanno entrambi rianimato le sue canzoni di successo. Oltre al suo modo di suonare, Waller era noto anche per le sue numerose battute durante le esibizioni. Verso la fine del 26 prese il via la collaborazione di Fats Waller con la prestigiosa etichetta discografica Victor, con la registrazione di un paio di brani organistici nel loro studio di Camden, una chiesa sconsacrata che aveva un ottimo organo a Cannes. Nei 12 mesi seguenti avrebbe inciso una serie di brani per solo organo, accompagnando Alberta Hunter ed altre cantanti, e poi suonato sia al pianoforte sia all'organo con un'orchestra jazz col cornettista Thomas Morris. Tra alcune di queste sedute di registrazione ci fu la trasferta a Chicago, dove ebbe l'opportunità di registrare questo brano, Fats Waller Stomp. Per inciso, Fats fece anche la conoscenza delle patrie galere nel 28 per una questione di alimenti non pagati alla moglie. Tuttavia, Fats Waller e Andy Ratzaff, il vecchio amico, avrebbero fatto un altro passo sulla via del successo. Scrissero versi e musiche per la coppia di teatranti Miller and Lailas, che erano stati le stelle del famoso spettacolo Shuffle Along nei primi anni 20. E che ora erano nel cartellone di una nuova rivista, Keep Shuffling, il cui debutto era previsto per l'inizio del 28. Fats e Andy furono assunti per fornire una parte delle musiche, da cui questo brano, Willow Trees. Thank you. I primi anni 30 videro Fats rivolgersi per la prima volta ad un impresario professionista, Phil Pons, il quale combinò una scrittura con la potente stazione radiofonica di Cincinnati, WLW, che si vantava di essere la stazione della nazione. Qui Fats era il fulcro del programma musicale Il Club del Ritmo, in cui dirigeva un'orchestra locale. Aveva anche un numero crescente di passaggi tutti per sé, in cui cantava e suonava. Quello fu un momento importante anche perché per la presenza nel programma dei Mills Brothers e una ragazza di 16 anni che si chiamava Una Mae Carlisle, che divenne per un po', diciamo, l'amica particolare di Fats e più tardi una stella della canzone. Questo brano del 41 vede la Mae Carlisle con Fats Waller e Lester Young in Walking by the River.
I hear a distant sound, I see a far-off light. I'm walking by the river, 'cause I'm meeting someone there tonight. Murmuring waters say, there's no time to delay, hurry on your way, my friend. If you don't get there soon, there may not be a moon to guide you to that happy end. My heart is riding high, my blues have taken flight, and I'm walking by the river, 'cause I'm meeting someone there tonight.
Quando Fats era al pianoforte, ogni musicista sembrava suonare al massimo delle sue possibilità. Questo sarebbe stato più evidente quando Fats formò la propria orchestra nel 1934. Perciò non fu una sorpresa quando iniziò la sua lunga e fruttuosa serie di registrazioni come Fats Waller and His Rhythms, la risposta fosse immediata e travolgente. Da quel momento in avanti la sua vita sarebbe stata schiava del successo, uno sforzo incessante per sostenere la richiesta del pubblico che voleva più dischi, l'aumento dell'apparizione di persona, viaggi più frequenti, ovviamente meno tempo libero da passare a casa con la famiglia e gli amici. I discografici, sgomenti ma pazzi di gioia di fronte ai risultati di vendita, cominciarono a credere che Fats col suo complessino avrebbero potuto fare un successo di qualunque canzoncina, per quanto banale fosse. È vero che un cospicuo numero di mediocri canzoni furono trasformate in dischi allegri e swinganti dalla travolgente esuberanza e dal pianismo ispirato dei componenti l'orchestra. Ironicamente, uno dei brani che quasi si rifiutò di prendere in considerazione era I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Fu in assoluto il suo disco più venduto. Noi lo ascoltiamo in un live di Diana Krall.
A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got them. I'm gonna smile, say, hope you're feeling better, and close with love the way you do. I'm gonna
gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you.
Nel 1942 Fats venne invitato a dare un concerto alla Carnegie Hall, un evento organizzato dal pubblicitario Ernie Anderson, che prenotò la sala prima ancora di aver comunicato il progetto a Waller. Naturalmente questi andò in estasi all'idea di suonare in un luogo sacro come quello, dove tempo prima si era seduto ad ascoltare Horowitz. Ma il 14 gennaio, giorno dell'evento, Fats, splendente nel suo frac, ebbe un attacco di nervi e, cercando di risolvere il suo problema con qualche bicchiere, riuscì a dimenticare il programma in cui era stata prevista un'esecuzione insieme alla London Suite. Il risultato fu un successo dal punto di vista economico, ma un fallimento dal punto di vista artistico, nonostante la robusta formazione di sostegno composta dai musicisti di Eddie Canton, ai quali si è raggiunto anche Hot Lips Page. Non ci sarebbe stata un'altra possibilità per Fats. Nell'ultimo anno della sua vita guadagnò più denaro di quanto non ne avesse ottenuto in tutta la sua carriera, e questo con Stormy Weather, con la composizione della partitura del musical di Broadway Early to Bed e una serie di trasmissioni radiofoniche e concerti nei nightclub. La piccola orchestra si era sciolta subito dopo l'ultima seduta di registrazione per la Victor, e Fats aveva in mente di capitalizzare l'attività svolta presentandosi come solista. Ma una vita di bevute, ore piccole, mangiate eccessive e una continua presenza in società l'aveva avuta vinta su di lui, e mentre tornava a casa a New York per il Natale si spense sul treno nei pressi di Kansas City. Era il 15 dicembre del 43. Aveva 39 anni e il mondo intero, ma non solo del jazz, lo pianse.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Continuiamo il nostro racconto di artisti amanti del jazz, e questa sera la scelta è caduta su un regista che lo ama talmente che, oltre a celebrarlo nei suoi film, ha una sua band con la quale si esibisce in giro per il mondo. Immagino che qualcuno avrà già indovinato. Sì, questa sera parliamo proprio di Woody Allen, il cui vero nome è Alan Stewart Koningsberg, regista, sceneggiatore, attore, comico, scrittore e commediografo. Woody Allen nasce il 1 dicembre del 1935 a Brooklyn, da una famiglia ebrea di origine russo-austriaco-tedesca di modesta condizione sociale. Nel 1943 nasce la sua sorella, Letty, con la quale da sempre ha uno stretto rapporto anche di tipo professionale. È infatti produttrice dei suoi film. All'età di 3 anni, la madre lo porta al cinema a vedere Biancaneve e i 7 nani, film che lo affascina e segna indelibilmente il piccolo Woody. Da allora la sala cinematografica diventa la sua seconda casa. Nel primo anno di scuola viene inserito in una classe avanzata grazie al suo elevato quoziente di intelligenza, ma sviluppa subito un'avversione per l'ambiente scolastico, diventando un ribelle e disturbatore. Si dimostra invece molto abile negli sport e pratica pallacanestro, football americano, baseball, stickball, sia a scuola che nel quartiere dove abita. Soprannominato dai compagni Red, cioè il rosso per il colore della sua capigliatura, si distingue tra gli studenti per il suo straordinario talento nei giochi di carte e nei trucchi di magia, passione che ricorrerà spesso nelle sue opere. All'età di 15 anni partecipa 2 volte ad un'audizione per il programma televisivo The Magic Clown e nel frattempo inizia anche a suonare il clarinetto. Nel 1952, all'età di 17 anni, assume lo pseudonimo di Woody Allen in onore del celebre clarinettista jazz Woody Herman, cambiando poi il suo nome legale da Alan Stewart Koningsberg in Heywood Allen, nome che userà qualche volta a teatro, anche se mai in maniera ufficiale. 2 anni dopo entra alla ABC, della quale diventa l'autore di punta, scrivendo per celebri programmi come il The Ed Sullivan Show e il The Tonight Show. Tra il 56 e il 62 fa tempo a sposarsi con Hollywood Arlene, dalla quale bellicosamente poi divorzia. La ex signora Allen veniva spesso ridicolizzata nei suoi spettacoli di cabaret, definendola la terribile signora Allen, e guadagnando per sé e per la ABC una milionaria querela per diffamazione. Successivamente scrive pezzi per numerosi comici, lavora per la TV ed il teatro, acquisendo un'ottima esperienza come autore e regista e buttandosi in una nuova avventura, quella del cabarettista. Debutta al Blue Angel nel 1959 e riscuote un grande successo di pubblico. In quello stesso anno si manifesta la sua vena malinconica e, non capendone il motivo, si decide a consultare uno psicanalista. Da allora e per più di 30 anni la terapia diventa un appuntamento fisso, alternando brevi periodi di pausa con periodi più intensi, riuscendo però a trasformare le sue debolezze nel suo punto di forza, sviluppando la sua classica immagine nevrotica, cerebrale e timida, che diventerà una costante delle sue pellicole. L'esordio alla regia avviene nel 69 con Prendi i soldi e scappa, anche se nel 66 aveva diretto alcune scene di Che fai, Ruby? In pochi anni realizza film che gli danno fama mondiale, titoli ormai celeberrimi, Il dittatore di uno stato libero di Bananas, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere, Amore e guerra. Sono film di una comicità scatenata e fulminante. Nel 77 però c'è la svolta, Io e Danny. È sicuramente una pellicola ancora molto divertente, ma con in controluce un trattamento dei temi amaro e disincantato. Il film piace anche alla detestata enclave hollywoodiana, un mondo con cui Woody ha sempre avuto poco da spartire, e che gli assegna 4 Oscar, miglior film, miglior regia, sceneggiatura, miglior attrice protagonista, quella di Diane Keaton, che da poco è la sua nuova compagna di vita. Tutti i primi film di Allen sono commedie pure, che puntano molto su una comicità fisica. Protagonista di tutte queste sue prime pellicole è lo stesso Allen, che fa leva sulla sua figura perfetta per il suo stile di comicità. Appassionato com'è del jazz, ricorre normalmente a questo tipo di musica per accompagnare titoli di testa e di coda dei suoi film, e talvolta inserendola nello sviluppo della trama. Nel 1976 recita in Il prestanome di Martin Ritt, una pungente satira sulle famigerate liste nere della Hollywood maccartista degli anni 50 a caccia dei fantomatici comunisti. Alla pellicola seguono in breve tempo altri due successi: il sofisticato Interiors, suo primo film drammatico e prima pellicola nella quale non appare in veste di attore, ispirato ad uno degli idoli di Allen, Ingmar Bergman, e Manhattan, un omaggio alla sua New York girato in uno splendido bianco e nero e confezionato con le musiche di George Gershwin. E proprio dalla colonna sonora di Manhattan ascoltiamo il tema iniziale, Rhapsody in Blue di Gershwin, con l'orchestra di Benny Goodman diretta da Arturo Toscanini. Dopo il successo di Manhattan, considerato da molti il suo capolavoro, e la sperimentazione linguistica di Zelig, inizia progressivamente a concentrarsi dietro la macchina da presa e ad affidare il ruolo di protagonista a diversi alter ego che spalleggiano Mia Farrow, la nuova compagna del regista. Le due donne più importanti di Woody Allen, la Farrow e la Keaton, saranno insieme nel film Radio Days, una sorta di amarcord sugli anni d'oro della radio in cui Woody è la voce narrante. L'ultimo lavoro insieme alla Farrow è Mariti e mogli, con un cast di 42 attori dove i due interpretano una coppia che sta cadendo a pezzi. A partire dalla metà degli anni 80, Allen inizia a mescolare nelle sue opere aspetti romantici, comici e tragici. Negli anni successivi escono in successione Broadway Danny Rose, La rosa purpurra del Cairo, Anna e le sue sorelle, vincitore di 3 Oscar, come miglior sceneggiatura originale, miglior attore non protagonista a Michael Caine e miglior attrice non protagonista a Diane Wiest. Nei primi anni 90 il regista sembra aver perso il suo tocco magico e la sua leggerezza. Va meglio nel 95 con La dea dell'amore, che vede protagonista una bella Mira Sorvino che si aggiudica un Oscar. Seguirà il primo musical, Tutti dicono I love you, ambientato tra Venezia, New York e Parigi. Il suo grande amore per il jazz lo porta a realizzare una pellicola sugli anni 30, Accordi e disaccordi, presentato a Venezia nel 1999. Il nuovo millennio è segnato da una serie di lavori accolti meglio in Europa che in patria. Tra questi è malinconicamente autobiografico Hollywood Ending del 2002, dove Allen è un regista in declino che deve girare un film su New York, ma viene colto da una cecità psicosomatica e accetta la sfida a suo malgrado. Un altro grande titolo è del 2005, è Match Point, con la sua nuova musa, Scarlett Johansson. Sono molti i film che Allen girerà ancora, ma a noi interessa soprattutto l'aspetto jazzistico che è nelle sue pellicole, ma anche in lui stesso. È un grandissimo fan e conoscitore della musica jazz, che spesso è una presenza prominente nelle colonne sonore delle sue opere, soprattutto quella classica americana degli anni 30 e anni 40. Accanto ad Armstrong, una presenza ricorrente nelle pellicole di Allen, il regista newyorkese ha usato autori classici come Irving Berlin, Rodgers e Hammerstein, George Gershwin, le celebri orchestre di Tommy Dorsey, Glenn Miller e le performance di Fred Astaire e Ginger Rogers, che compaiono anche in uno spezzone della Rosa Purpurea del Cairo. In alcuni casi, come per la colonna sonora del Dormiglione, Allen stesso ha scritto le canzoni originali necessarie, interpretandole poi con la celebre Preservation Hall Jazz Band. Tuttavia Allen non è solo un fan del jazz, ma lo ha sempre suonato sin dall'adolescenza per poter a sua volta esibirsi. Per concludere, un brano di Woody Allen con Eddie Davis con la New Orleans Jazz Band al Café Carlyle. Al prossimo Wiki. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata. Da parte mia, good night and good luck.